Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati anche quest'oggi. Un grande benvenuto e ben ritrovato al nostro ospite, il professor Claudio Silvio Renesto, paleontologo presso l'Università dell'Insubria di Varese. Grazie professore per accettare i nostri inviti e grazie in maniera particolare perché oggi il professor Renesto ci introdurrà in un mondo che a me viene da definire incantato, un po' magico, un mondo degli animali, ma il mondo dei felini. Poi sarà lei, professore, a fare la distinzione tra felidi e felini. Io mi limito a dire felini. Un mondo vastissimo, professore. Come lei mi stava spiegando prima dell'inizio di questa nostra conversazione, che ci sono delle distinzioni precise da fare in questi meravigliosi animali. Cioè, chi sono i felini e chi sono i felidi?
È una distinzione di terminologia, cioè il gruppo grande, la famiglia, si chiama felidi con la D. Al suo interno ci sono due sottofamiglie, una che è quella che chiamiamo felini, che comprende più o meno animali di piccole dimensioni, dal puma, che è forse il più grande, alla lince, al nostro gatto, a tanti tipi di gatti selvatici che hanno nomi differenti, all'oselò, che è un gatto pardo, al gatto pardo africano. E dall'altra parte c'è la famiglia dei panterini, che invece comprende i grandi felini, come il leone, la tigre, il leopardo, il giaguaro.
Professore, tra questi bellissimi animali che lei ha nominato, io resto sempre affascinata, no, dalla bellezza, perché sono veramente un qualcosa che la natura ci ha donato. Dopo vedremo che cosa sta succedendo anche a loro. Chi sono, una curiosità, i più aggressivi? Perché ci vengono sempre presentati come animali cacciatori, carnivori, quindi aggressivi. Noi vediamo, ad esempio, mi viene in mente un'immagine, il ghepardo, no? Con queste sue movenze così felpate, così studiate, quando deve cacciare la propria preda, è un animale aggressivo. Cioè, attraverso questo suo muoversi, trasmette la sua aggressività, o no?
Trasmette la sua abilità nella caccia.
Che è una cosa molto diversa, ha ragione.
Un carnivoro deve aggredire la preda perché quello è il suo modo di vivere. Io non gli darei una connotazione di aggressività. L'aggressività la vedo di più intraspecifica, cioè di un animale verso un suo simile. Se no potremmo definire noi stessi aggressivi perché mangiamo le galline. Diciamo che i felini sono tra i carnivori più specializzati, quelli la cui dieta è praticamente solo ristretta alla carne, per cui la dentatura è altamente modificata per uccidere e per mangiare la carne. Da questo abbiamo questo muso più corto rispetto per esempio ai lupi, abbiamo gli occhi frontali che danno il loro fascino perché ti guardano negli occhi, certo. E abbiamo poi tutta una struttura del corpo che si è raffinata nei milioni di anni per farne dei cacciatori splendidi, alcuni d'agguato, altri in velocità, come il ghepardo che è l'animale più veloce, il mammifero più veloce e così via. Quindi faccio fatica a definire chi è più aggressivo. In effetti il maggior cacciatore, quello che uccide più prede per unità di peso suo, è un gattino piccolissimo che vive nel deserto. A vederlo è tenerissimo, però mangia tre volte il suo peso in uccellini, no?
Addirittura. Verremo a parlare anche di queste cose molto molto particolari. È un mondo effettivamente, professore, che è tutto da scoprire. Quindi, se vogliamo definire così chi preda di più, sarebbe un gattino alla fin fine. Non è la mole dell'animale che lo fa più.
Se calcoliamo sulla quantità di prede per animale, calcoliamo sul peso, chiaramente una tigre uccide animali ben più pesanti.
E comunque pur uccidendo animali ben più pesanti, diciamo che come dire questi animali, non solo la tigre o non solo il leone o non solo il ghepardo o altri o l'oselò, no, riescono a cacciare quel tanto del loro fabbisogno, non di più. Questo è
certamente, perché è una questione anche di economia. Cacciare è pericoloso e costa energie, per cui un animale tende al risparmio. Quando è sazio non ha bisogno di cacciare e non caccia. Un animale selvatico, intendo.
Certo.
Se vede i leoni nei documentari, passano la maggior parte del tempo a riposare, poi quando hanno fame vanno a cercarsi da mangiare, oppure tengono le prede e le mangiano un po' per volta, ma qui gli zoologi ne sanno più di me.
Indubbiamente.
Ovviamente.
Indubbiamente. Io le sto chiedendo forse anche troppo di questo mondo, ma comunque la ringrazio per adeguarsi alle mie domande, a quello che io le chiedo. Ma da dove traggono origini questi meravigliosi animali?
I felidi hanno un'origine circa una trentina di milioni di anni fa. Diciamo che si sono i carnivori, i mammiferi carnivori, hanno preso due strade diverse. Una, quella che porta agli attuali canidi, quindi i lupi, le volpi, il licaone e gli orsi, e le faine, le martore, i mustelidi, quella è una via. Un'altra via è quella che porta alle iene e ai felidi e alle manguste. Questa è un'altra strada, e i felidi moderni compaiono tra i 9 e i 6 milioni di anni fa nel Miocene, i felidi come li pensiamo adesso. E all'inizio erano animali piuttosto piccoli, perché c'erano altri grandi carnivori che si estingueranno, altri grandi mammiferi carnivori che si estingueranno probabilmente per via di un cambiamento nelle prede, che diventano più agili e veloci. Questi mammiferi precedenti, sia erbivori che carnivori, erano meno agili, e quindi era più facile anche per un cacciatore non tanto specializzato riuscire a cacciare queste prede. Con l'avvento di animali simili alle antilopi, simili ai cervi, simili ai nostri ruminanti, più veloci o più con comportamento più evoluto, questi vecchi carnivori vanno in crisi, vengono sostituiti dai carnivori moderni, cani, orsi, lupi, cani nel senso, e felidi. I primi felidi erano piuttosto piccoli, delle dimensioni di una lince, per dire, non di più, e poi gradualmente si evolveranno nelle varie linee evolutive che hanno portato ai felidi attuali che conosciamo, più a quelli preistorici, che ce ne sono stati tanti diversi.
Si hanno reperti di questi preistorici?
Certamente sì, se no non potremmo immaginarli.
Certo.
Anche da noi in Italia, per esempio, abbiamo resti di giaguari, che adesso sono solo in Sud America. Abbiamo resti di leoni, ovviamente.
In Italia.
In Italia. In Italia, sì, sì.
Non parliamo dell'Europa, parliamo proprio dell'Italia.
In Europa,
i leoni. In sì, che sì. Zona d'Italia c'erano?
Europa meridionale, Italia, Spagna. In che zona? Adesso purtroppo non ce l'ho presente, perché io mi occupo del Triassico, però il leone delle caverne, per esempio, nella zona delle Prealpi era diffuso. Il leone delle caverne, c'è un bellissimo cranio esposto al Museo di Scienze Naturali di Bergamo. C'è un cranio stupendo, completo, di leone delle caverne, che è stato studiato da un mio collega amico, esperto dei mammiferi. E quindi poi tutti i racconti dei greci su Ercole, il leone, indica che i leoni avevano una diffusione che arrivava senza interruzione dall'Africa fino all'India. Poi sono stati sterminati, sono rimasti quelli che sono rimasti. Poi c'erano gli antenati, ovviamente. Il leone delle caverne, come ho detto, non è il leone attuale, è diverso, è stato rappresentato dall'uomo primitivo nelle grotte con i graffiti in Francia e in Spagna, e l'hanno disegnato senza criniera, non come il leone berbero che ha la criniera, senza criniera e probabilmente maculato. Di questo leone delle caverne si conoscono molti scheletri, anche molto completi. Si conosce recentemente sono stati trovati due cuccioli mummificati nel terreno gelato della Siberia, e si sta studiando il loro DNA per vedere qual è il rapporto con i leoni attuali. Per il leone della caverna era ben più grosso del leone attuale, era circa un terzo più grande di un leone attuale,
che già non sono piccoli i leoni attuali,
no. Quello era
vederlo
ancora
da
più
vicino
grosso.
Fa un certo effetto.
E in America c'era il leone americano, che era ancora più grosso.
Senta, professore, tutti questi animali che noi definiamo, che io definisco così nelle grandi linee felini, no, hanno tutti la medesima origine, cioè sono parenti tra di loro pur essendo vissuti in continenti diversi.
Certamente.
O essendosi sviluppati in continenti diversi. E allora come fanno ad essere parenti?
C'è un'origine comune, probabilmente in Asia, da lì sono migrati nei vari continenti dove i loro discendenti si sono evoluti. Diciamo il più antico felide era probabilmente asiatico e ai tempi c'era la possibilità di comunicare sia con l'Africa attraverso ponti continentali che con l'Europa, che durante certi periodi, come per esempio le glaciazioni, attraversare lo stretto di Bering che emergeva, quindi passare dalla Siberia all'America. E l'hanno fatto anche gli uomini a piedi, e quindi gli uomini primitivi.
Quando
quindi,
le gambe erano migliori di quelle di oggi.
E quindi più volte c'è stata comunicazione, poi nei vari ambienti hanno dato ognuno origine a generi diversi, per cui abbiamo il giaguaro in Sud America piuttosto che il leone in Africa o la tigre in Asia.
Per uscire un momento dalle cose molto seria di cui lei ci sta parlando e per entrare in qualcosa di più ameno, l'importazione che c'è stata durante la dominazione dell'impero romano a Roma, no? L'importazione di queste così definite belve feroci, no? Per farle lottare con i famosi gladiatori, quanto e se hanno potuto incidere su un depauperamento, o se è stato l'uomo moderno ad incidere di più sul depauperamento di questi animali che oggi sono nelle riserve protette per non farli estinguere. Secondo lei, so che lei è una persona di cultura e alle volte posso usare di farle certe domande.
Non è strettamente paleontologia, ma l'impatto è più archeologia.
Sì.
L'impatto umano sui grandi felini c'è sempre stato, sia in bene che in male, perché era un rito di virilità dei Masai uccidere un leone maschio, quindi ancora prima dei Romani. E i bassorilievi degli assiro-babilonesi mostrano una grande quantità di caccia al leone, anche lì con i carri trainati dai cavalli e le frecce. Quindi diciamo che la belva come sfida è sempre stata vista e quindi l'impatto umano c'è sempre stato. Certo che l'impatto dell'uomo moderno con le armi e soprattutto con la distruzione del territorio non ha paragoni.
Chiaro, è chiaro. E, c'è un altro periodo più o meno storico, meno che più, no, in cui ci si è così approfittati di questi meravigliosi animali. Solo pronunciare il termine Oselò, la prima cosa che poi a una donna viene in mente è la famosa pelliccia di Oselò. Mm-hmm. Quanti animali sono stati così uccisi proprio a questo scopo, per poter indossare poi quelle meravigliose, un meraviglioso pelo che Madre Natura ha donato loro, e noi ce ne siamo in qualche modo appropriati?
Un numero non lo potrei dire, ma senz'altro
certo no.
Troppi. Migliaia e migliaia di animali sono stati sacrificati, anche perché mentre i mustelidi, come il visone, al di là di ogni discorso morale, uh-huh, il mustelide come il visone, lo zibellino, certo, vengono allevati, è molto difficile allevare dei felini in quantità tali per farne una pelliccia, sì, provengono dalla caccia e la distruzione del territorio e tutto il resto, torniamo a quello di prima.
È stata una caccia sicuramente indiscriminata per l'ambizione di qualche bella signora.
Senza parlare del balsamo di tigre che viene ritenuto miracoloso dai cinesi.
È vero.
E cose di questo genere.
Da dove si estrae questo balsamo di tigre?
Credo che c'entrino i genitali, ma non sono sicurissimo. E quindi, diciamo, è tutta una storia.
Che la lasciamo a parte, la lasciamo in mano ai cinesi. Però ciò non toglie che viene venduto tantissimo anche in Italia.
Ora no, sì, ma quello che viene venduto adesso è un vegetale.
Ah.
Un vegetale.
Non è più direttamente estratto da questi poveri animali. Insomma, se poi magari quando vedono l'uomo si arrabbiano un pochettino e l'aggrediscono.
Loro non lo sanno, ma
voglio dire che qualche ragione ce l'hanno anche. Ecco, si dice, le pongo la domanda, ma dopo andremo in pausa, però, perché è tempo della pausa. È vero che sull'altopiano del Tibet si sono ritrovati fossili di antenati di leone risalenti a 6 milioni di anni fa? Questa è la domanda che io pongo al professor Renesto, Claudio Silvio Renesto. La risposta a tra poco.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Ed eccoci nuovamente insieme al professor Renesto, che ci sta così spiegando e dando un'immagine più concreta, più vicina a, sicuramente alla, non più vicina, un'immagine reale di questi meravigliosi animali che hanno popolato e popolano tuttora il nostro pianeta. Animali affascinanti che giustamente, come spiegava il professor Renesto, che hanno sempre suscitato la sfida all'essere umano, no? Gli esseri umani hanno sempre cercato di sfidare queste così definite belve. Se ricordiamo, andiamo indietro nel passato, meno remoto di quello degli antichi romani, veniamo ai famosi safari, quando non erano fotografici, ma erano fatti proprio per andare a uccidere questi meravigliosi esemplari. La domanda era quella che se è vero che sull'altipiano del Tibet si sono trovati fossili di antenati del leone risalenti a ben 6 milioni di anni fa.
Molto probabilmente, più che di antenati di leone, si fa riferimento agli antenati dei felini moderni, come ho detto prima. Molto probabilmente il genere era, sì, nome difficile, Pseudaelurus, ovvero quasi gatto, che era un animale delle dimensioni di un puma.
Lei mi esonera di ripeterlo questo nome. Grazie.
Il gatto domestico dai greci veniva chiamato Eluro, perché che significa che alza la coda, no? Il gatto domestico alza la coda quando viene incontro.
È vero. Sì. Vorrei memorizzarlo.
E comunque questo era alla base dei felini moderni, dei felidi moderni, e da lì hanno avuto origine gli altri, non unicamente il leone. Diciamo, lì è il centro di origine, probabilmente di espansione, dei felidi moderni.
E si sono stati trovati anche dei cuccioli?
Non di questo animale, ma del leone delle caverne, come ho spiegato prima.
Certo.
Cuccioli mummificati, per cui si ha la pelle, si ha il pelo, si ha la carne, per cui si possono fare delle indagini genetiche, si possono fare delle indagini col DNA e quindi stabilire che relazione
e
c'è.
Dove sono stati trovati?
In Siberia.
Quindi,
ne hanno trovati due,
ben
tre forse.
Ben conservati?
Molto
sì.
Ben conservati, probabilmente sono stati abbandonati dalla madre per qualche problema, a volte uno dei due è morto sicuramente di fame perché era magrissimo, mentre l'altro era in buone condizioni. Le cause della morte sono misteriose, però qualche cosa deve aver disturbato la madre che è stata, è stata costretta a abbandonare i cuccioli.
È difficile,
ma può succedere.
Casi estremi succedono anche questi. E quindi questa possibilità di avere così, diciamo, del materiale conservato, cioè stato surgelato, questi poveri cuccioletti, no? Ecco, quindi ben conservato. Quali prerogative darà agli studiosi che andranno sicuramente a ricercare il genoma?
Innanzitutto le relazioni con i felini moderni, con il leone attuale, perché il leone delle caverne non si sa se è una sottospecie del leone attuale, cioè sono molto vicini o se invece sono piuttosto distanti, c'è chi ne fa specie differenti, quindi avere una mappatura del DNA, lo faranno i genetisti e non noi paleontologi, però senz'altro dirà molte cose. Per esempio, quando col mammut, mappando il DNA del mammut, si è visto che è strettissimo parente dell'elefante indiano, il mammut europeo.
Il mammut europeo.
Sì, ha pochissime mutazioni che riguardano l'aumento di grasso e l'ispessimento del pelo.
Poi per il resto, sono parenti stretti.
Stretti dell'elefante indiano e non di quello africano.
Sarebbe molto interessante, appunto, approfondire un pochettino più tecnicamente, però forse arriviamo a non capirci poi.
Poi io sono più per le ossa, cioè, la mia specializzazione va verso le ossa, il mio collega di genetica può essere più preciso.
Eventualmente lo chiederemo al suo collega di genetica. Senta, professore, parlando di felini, parlando di questi stupendi, torno a ripetere, animali, ce n'è uno che è il più credo che sia il più conosciuto, il più famoso, il più ammirato anche, quello che desta anche più impressione, è la famosa tigre dai denti a sciabola. Allora, ci racconti qualche cosa, perché su questo animale ci sono anche tante fantasie, sono nate anche tante fantasie, quindi partendo dalle sue origini, da dove nasce, dove si sviluppa, dove vive, perché poi si è estinto e poi magari per arrivare anche a come ha suscitato tanta fantasia in cineasti, in scrittori, in fumettisti, perché ci sono anche tanti film che hanno ripreso questo muso così particolare di questo animale.
Beh, la fantasia è citata senz'altro dalle smisurate dimensioni dei canini, che rappresentavano una specializzazione particolare ad un certo modo di uccidere la preda.
Ma si sa perché aveva questi canini così fortemente sviluppati?
Le tigri dai denti a sciabola non sono parenti delle tigri, sono dei felidi che fanno parte di un gruppo estinto, un intero gruppo. Oggi ci sono i panterini, leone, tigre, eccetera, e i felini, gatto, puma, oselo, eccetera. C'erano una volta i macairodontini, cioè, nome difficile, che è l'insieme delle tigri dei denti a sciabola. Ce n'erano diverse specie, sono vissute, si sono succedute nel tempo e si sono evolute. La loro forma inizialmente non era troppo diversa da quella delle tigri e dei leoni, ma sono andati specializzandosi progressivamente, adesso semplifico molto. Sono animali con una costruzione differente, avevano le zampe anteriori possenti, il tronco, le spalle, le zampe anteriori molto più, anche se le dimensioni più o meno erano quelle di una tigre, qualcuna era più grossa, qualcuna era uguale, avevano le spalle, il petto, le zampe anteriori e il collo estremamente più robuste, mentre le zampe posteriori erano meno sviluppate rispetto a una tigre attuale, per cui se noi ce le immaginiamo, le dobbiamo immaginare con la schiena un po' spiovente, un po' più simile alla iena volendo che alla tigre, specialmente le forme più avanzate, e la testa era un po' più allungata perché doveva portare questi enormi canini. In alcune forme, che si chiamano tigri dai denti a daga, sono più corti e larghi. In alcune forme i tigri di denti a sciabola sono veramente molto lunghi, per cui sporgevano anche a bocca chiusa. Questi denti venivano usati per uccidere la preda. Ovviamente nessuno di noi ha mai visto, neanche l'uomo primitivo, ha visto la tigre di denti a sciabola in azione. Forse ha visto una delle ultime tigre di denti a sciabola che è vissuta nel nord in Europa. L'ultima forse ha incontrato l'uomo, ma non è sicuro. Le altre si sono estinte.
Finché magari scopriranno, gli studiosi scopriranno qualche graffito da qualche parte. Speriamo.
Non è mai stata rappresentata.
Chi lo sa.
Comunque l'idea è che se noi guardiamo la testa della tigre di denti a sciabola fa impressione per gli enormi canini superiori.
Certo.
Ma la mandibola invece era relativamente debole, cioè la tigre e il leone attuali uccidono perché hanno un morso che è potentissimo, a tenaglia, con il quale soffocano la preda o gli rompono l'osso del collo, a seconda di dove la prendono. Comunque hanno delle tecniche molto precise che sono basate sulla forza del morso e possono tenere chiuse le fauci e serrate le fauci fino a strangolare una tigre, fino a strangolare un bufalo. La tigre dai denti a sciabola molto probabilmente non usava questo sistema e invece usava quello che si chiama un come fa il sarto quando deve fare un taglio piuttosto lungo, che infila la forbice e poi fa uno shear. In pratica piantava i denti, poi tirava indietro con i potenti muscoli del collo creando una lacerazione. Però, e questo spiega la robustezza.
Un coltello?
Un coltello, ma non dava una pugnalata qualsiasi, perché i denti come sono sempre di smalto, cioè per quanto robusti siano, se incontrano parti dure come ossa o così sono soggetti a spezzarsi, l'animale poi poteva morire di fame. Quindi l'idea è che fossero come dei giocatori di rugby. Usassero le braccia, le potenti zampe anteriori, il tronco per atterrare la preda e poi morderla in un punto vulnerabile, quindi un morso molto preciso, per esempio al collo. Data la profondità dei canini, riuscivano a tranciare le vene, la trachea e tutto quanto con un colpo solo. Quindi non era tanto il morso a tenaglia quanto la pugnalata e poi tirare indietro. Quindi una tecnica di uccisione della preda completamente diversa e probabilmente anche le prede erano differenti. Quando le tigri di denti a sciabola erano molto diffuse, erano diffusi anche animali più grossi e potenzialmente più pericolosi come erbivori e quindi può darsi che le tigri di denti a sciabola avessero un modo di cacciare diverso e prede diverse, perché tigre dei denti a sciabola e leone americano sono vissuti insieme negli stessi posti senza darsi fastidio, ovvero si ritrovano entrambi. Uno era di ambiente un po' più aperto, il leone americano, la tigre di denti a sciabola era di ambiente più forestato, forse perché era meno agile e cacciava l'agguato nascosta. Con la sua estinzione probabilmente è dovuta proprio a cambiamenti climatici, a ampliamento delle aree di prateria, riduzione di quelle di foresta e alla scomparsa di molte delle sue prede d'elezione. Ovviamente sono ipotesi, non possiamo saperlo. Le ultime tigre di denti a sciabola, appunto, che le più vicine a noi, che forse l'uomo primitivo potrebbe aver incontrato, ma non l'ha mai disegnate, sono delle tigri dai denti a daga che vivevano in Nord America e in Nord Europa, che erano specializzate a uccidere piccoli mammut, soprattutto.
E come facciamo a sapere che erano specializzati?
Lo sappiamo perché almeno per un gruppo si sono trovati, come molti felidi attuali, si facevano tane in caverne e hanno trovato una serie di scheletri di questi tigri dai denti a daga in una caverna che era completamente piena di molari da latte di mammut. E quindi si pensa che uccidessero la preda se la portassero dentro.
Nella tana.
Non so se lei conosce il film Spiriti delle Tenebre.
No.
È un film ispirato a una storia vera. Durante la realizzazione della ferrovia transafricana in Sud America c'erano due leoni che venivano chiamati Spiriti delle Tenebre che uccisero centinaia di lavoratori e finché non furono uccise da un cacciatore e venivano di notte, li prendevano e se li portavano in queste caverne dove poi trovarono tutti i leoni di Tsavo, la località era Tsavo. Due Le due pelli di questi leoni sono imbalsamate ed esposte al Field Museum a Chicago. Ci hanno fatto anche un film, ovviamente molto romanzato, però che però è basato su una storia vera. Probabilmente questi due leoni erano incapaci di uccidere prede più veloci, per cui hanno trovato comodo uccidere.
Probabilmente,
perché erano
c'erano tante prede.
È più facile da uccidere rispetto a altri animali. Quindi questa è la storia dei leoni mangiatori d'uomini del Tsavo.
Comunque, se non ha fame, il leone non aggredisce neppure l'uomo, no?
Nessun animale in genere aggredisce se non ha fame, o a meno che non sia spaventato. In genere uno investe energia per difesa o per mangiare, o, se no...
Mi fa venire una curiosità, professore, c'entra poco o niente, ma comunque la domanda gliela faccio lo stesso, come sempre. Quando noi partecipiamo ai safari, oggi sono safari fotografici, no? E ci portano così immediatamente nelle vicinanze di questi meravigliosi animali, non è che gli danno da mangiare qualcosa per cui li tengono buoni?
Speriamo.
Sono
di
maligna,
no.
Sono maligna.
Speriamo.
Però
di no.
Ecco, personalmente mi ha lasciato molto perplessa che una jeep si potesse avvicinare, ma come tra me e lei, con una coppia di leoni.
Finché si rimane dentro la jeep in Africa, può darsi che non siano sedati. È successo invece in Indocina, c'era un famoso tempio delle tigri buddista dove la gente si faceva fotografare con le tigri, accarezzare la tigre, eccetera, eccetera. Quei monaci buddisti drogavano le tigri, infatti le hanno sequestrate, le hanno
disintossicate. Si spera,
non sono più recuperabili per la vita selvaggia, però almeno non sono più intossicate.
Quante cose bisognerebbe imparare a stare in questo mondo, anche quando così ci sentiamo un po' così esaltati, no? Avvicinare, insomma, il fatto di accarezzare una tigre, ritorniamo sulla nostra tigre dai dentro a sciabola. Professore, quanti cineasti si sono lasciati affascinare? Lei ci ha menzionato prima un film, appunto quello dei leoni che si sono mangiati esseri umani. Però si sono fatti anche dei film horror, proprio riprendendo un po' le sembianze di questa tigre che, insomma, lascia un po' perplessi, no? Con questi due dentoni così. Mi sembra che siano in tanti. Ce n'è uno in particolare che può così affascinarci o che è possibile rivedere anche attualmente? O...
Di film con delle tigri dei denti a sciabola in cui recitano...
Non proprio l'idea, però con le fattezze.
C'è un film piuttosto recente in cui la tigre dei denti a sciabola ha un ruolo importante, penso che si chiami 100.000 anni fa o qualcosa del genere, che però è un brutto film.
Basta.
La tigre dei denti a sciabola è ricostruita abbastanza bene, solo che per effetti scenici l'hanno fatta almeno 5 volte più grossa del normale, perché in realtà le tigre dei denti a sciabola non erano più grosse o erano grosse un po' di più certe specie di una tigre. Come il leone delle caverne era un terzo più grosso del leone, la più grossa tigre dei denti a sciabola era un terzo più grossa di un leone o di una tigre, ma se no avevano le dimensioni dei leoni e delle tigri, erano strutturate in modo diverso. Ce n'è un bellissimo scheletro completo, se lo si vuole vedere, per farsi un'idea, al Museo di Vienna. Qui da noi abbiamo dei crani veri o repliche, non ho mai visto uno scheletro completo, però può darsi che ci sia.
Al Museo delle Scienze Naturali?
A Milano c'è un cranio, anche perché la tigre dei denti a sciabola più abbondante, più famosa, Smilodon, viene dagli Stati Uniti, dove se ne sono trovate centinaia e centinaia di scheletri perché finivano nei laghi di bitume, cioè c'erano, affiorava il petrolio, come si vede nei film, no? Affiorando il petrolio si creavano degli stagni, l'acqua copriva questo petrolio, andavano gli erbivori a bere, restavano impantanati, le loro grida attiravano i carnivori che restavano impantanati a loro volta, per cui questi laghi di petrolio sono diventati di bitume, sono diventati dei giacimenti fossiliferi che scavano ancora oggi, sono 100 anni e più che li scavano e continuano a trovare roba, tra cui moltissimi scheletri di tigri e denti a sciabola, Smilodon, che è la specie più conosciuta.
Anche il petrolio ci rilascia qualcosa di una storia passata, ma che ci riguarda. A proposito di storie passate, resteremo sempre in argomento, ma ci concediamo un'altra breve pausa. A tra poco. Eccoci ancora insieme, carissimi ascoltatori, insieme al nostro graditissimo ospite, il professor Renesto. Insieme a questo argomento, spero sia stato affascinante per voi come lo è stato per me, che ci ha portato nel mondo di questi meravigliosi animali che noi chiamiamo comunemente felini, ma che hanno delle sottofamiglie che comprendono un po' tutti questi animali che... oggi come oggi possiamo solo vederli o nei film o nei servizi televisivi oppure facendo anche un giro nei famosi zoo safari, ma che comunque anche loro, ahi noi professore, stanno diminuendo di numero e anche in modo piuttosto preoccupante. È solo l'uomo che con la sua invadenza, la definirei così, no? Mette a repentaglio la vita di questi animali o c'è qualcos'altro?
Prima dell'uomo ci sono state delle estinzioni. Ovviamente non si può parlare di estinzione di un gruppo di animali, ma quanto di una comunità animale. quando si è estinto il leone delle caverne, l'uomo non era in grado di provocarne l'estinzione, perché era tutt'al più armato di lance con punte di pietra e ancora la numerosità dell'uomo non era tale da creare una minaccia agli altri animali. È molto probabile che, per esempio, il leone americano e il corrispondente leone delle caverne euroasiatico si siano estinti per motivi ambientali connessi alle glaciazioni, connessi alla variazione del tipo di prede. Ci sono stati degli studi connessi alla competizione con altri carnivori e quindi cause
diverse,
naturali, che hanno provocato delle sostituzioni ecologiche. Appunto, non è mai molto corretto dire perché si è estinto, perlomeno nel passato, perché si è estinto quello. Si è cambiato qualcosa e ci sono state delle sostituzioni, fra cui abbiamo avuto l'estinzione di quello. Diciamo in tempi storici, soprattutto in tempi moderni, chiaro che la maggior responsabilità della devastazione ambientale e di conseguenza delle estinzioni è umana. Però, di nuovo, non è da paleontologi, è più da zoologi, da ecologi e da politici. Se noi restringiamo, è anche certo. Difficile convivere con una tigre, per cui o le lasciamo il suo spazio o si corre il rischio di venire mangiati prima o poi, per cui occorre una gestione saggia degli spazi, cosa che non sta avvenendo. Adesso le tigri sono per lo più confinate, per esempio in India, dove ci sono delle tenute di Rajakumar. Se vuole fare un safari fotografico, fotografare la tigre in sicurezza, va a Ranthambore, in India l'accompagnano con l'elefante o la jeep a seconda, e lì le tigri stanno benissimo in quella zona.
E hanno sufficiente spazio.
Hanno le loro prede, vivono in un ambiente ideale. Però quanti sono questi spazi? Sono pochi, per forza di cose. Siamo diventati una specie un tantino invasiva.
Siamo troppi. Questo animale a due gambe si è permesso il lusso, appunto, di invadere ovunque. Quindi, quali sono, eventualmente, se ci sono, no, gli animali più a rischio, la tipologia più a rischio, una tigre, un giaguaro, un leopardo, il leopardo delle nevi, quali sono? Un ghepardo, un leone?
Qui di nuovo è un discorso sull'attuale, ci lavorano i miei colleghi zoologi, per cui io ne so qualcosa, ma loro sono molto più competenti per dare i numeri delle cose. Chiaramente le tigri sono minacciate, il leopardo delle nevi è minacciato soprattutto anche dalla caccia di Frodo, il ghepardo
perché
di per
sé viene cacciato il
per la pelliccia,
ancora si caccia per le nevi. Pellicce,
certo,
malgrado il divieti,
sì, bracconieri ci sono sempre, per cui il leopardo delle nevi viene, che è rarissimo ed è bellissimo, viene, è diverso dal leopardo indiano, viene cacciato per la pelliccia, è colui che vive sull'Himalaya adesso. E mentre invece il ghepardo, dopo aver avuto una grandissima crisi, da paleontologo posso dire che i ghepardi attuali derivano tutti da una quindicina di esemplari sopravvissuti in tempi remoti a non si sa quale crisi. Gli altri si sono estinti, cioè che, per esempio la tigre denti a sciabola in Africa si sono estinte, i ghepardi si sono ridotti a una quindicina di individui, lo dice il DNA, poi si sono ripresi. Questo fa sì che oggi siano tutti strettamente imparentati fra loro, quindi si vede che i ghepardi sono...
Cioè c'è stata
però
una selezione, possiamo dire che c'è stata una selezione naturale?
C'è stato un collo di bottiglia, qualcuno è passato e qualcuno no. Però i ghepardi adesso non sono considerati particolarmente minacciati, invece chiaramente tutti quelli che sono solitari, sono territoriali, hanno bisogno di un certo ambiente... Sono minacciati dalla distruzione dell'ambiente oltre che dalla caccia diretta. Il leopardo nebuloso nelle foreste dell'Indocina, c'è una marea di splendidi felini che sono minacciati.
Professore, il nostro tempo è ormai pochi secondi veramente ed è scaduto, però parlando appunto di felini, c'è un felino che ci vive a fianco, fa parte di quella famiglia, cioè parlo del nostro gatto.
Certamente.
Il gatto domestico.
Il gatto domestico è un felino come...
Se ho la sua disponibilità, la volta prossima posso dare l'appuntamento ai nostri ascoltatori, tutti voi che amate i gatti, magari parleremo
del gatto. Raccontiamo la storia di come il gatto è entrato nelle nostre case.
e ci fa compagnia quotidianamente. Come speriamo di avervi fatto compagnia noi e il professor Renesto con questa bellissima conversazione su questi splendidi animali che speriamo continuino a popolare il nostro pianeta. Noi ringraziamo il professore e ringraziamo voi tutti. Vi diamo appuntamento alla prossima volta.